tra panico e panico. È una questione di accento.
Il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
No, perché in redazione qualcuno va in panico ogni tanto e insomma sbaglia anche gli accenti. Cara Emanuela Castelli, buon pomeriggio a te in redazione, buon pomeriggio a Spider-Man con le sue ragnatele in ragnatele che volano, non quelle statiche per intenderci, in regia. Buongiorno a tutti da Gianluca Gifuni per Forza Napoli sempre. C'è anche un bel Peppe Variale sorridente dopo le notizie delle 12 e noi alle 12 cominciamo come sempre Forza Napoli sempre, il nostro appuntamento quotidiano su Radio Marte. Gianluca Gifuni al microfono, i vostri messaggi al 339-666-9990 081-6363-6363 per intervenire in diretta, telefoni sempre aperti da questo momento in poi. Parleremo del Napoli, ovviamente parleremo della situazione a 7 giornate dalla fine, delle speranze di arrivare in Europa, del bel secondo tempo con il Monza, dei grandi gol segnati da Osimhen, Politano e Zielinski e dalla possibilità che il Napoli vada in Europa perseguendo quello che ha perseguito nel corso del secondo tempo con il Monza, e cioè aggressività, corsa, convinzione che esaltano la tecnica e la qualità di questa squadra che poche volte si è vista durante la stagione. Pasquale Tina, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a te.
Beh, dicevo, Napoli come quello del secondo tempo di Monza, o di quei 13 minuti, ecco, che abbiamo visto, dovesse continuare così per le prossime 7 partite, io credo che l'Europa sarebbe una garanzia.
Sì Gianluca, bisogna aspettare Frosinone, cioè io non andrei troppo avanti con il calendario, cioè questa è una squadra che deve dimostrare insomma di poter avere una continuità di rendimento anche con le prestazioni che dicevi tu. È chiaro che se fosse come Monza, come il secondo tempo di Monza, questa squadra non avrebbe dubbi a essere in Europa, però adesso devi dimostrare domenica al Frosinone, cioè paradossalmente tu hai due partite sulla carta facili, anche se Frosinone e Empoli sono due squadre che si stanno salvando e stanno molto bene. L'Empoli ha battuto il Torino, il Frosinone ha impegnato il Bologna e ha pareggiato. Il Napoli è più forte, ma deve dimostrarlo in campo. Se riesce ad avere questa continuità di rendimento, allora poi vedremo che tipo di classifica. Io penso che al momento bisogna insomma provare a consolidare l'Europa League. Il settimo posto attuale non ti dà al momento la certezza dell'Europa League, perché dipende dalla vincente della Coppa Italia, cioè se la Coppa Italia la vince uno tra Lazio e Fiorentina e sono sotto al Napoli in classifica, il Napoli farebbe la Conference.
Nel frattempo si parla anche di futuro, dopo l'avvento di Giovanni Manna come direttore sportivo, si circoscrive e circoscriviamo il numero degli allenatori del prossimo anno a Conte italiano, diciamo così. 50% Conte, 50% italiano, 49% Conte e 1% Calzona, ecco. Possiamo dirla così?
Secondo me il Napoli lo cambia l'allenatore.
Quindi neanche l'1% a Calzona?
Al momento no, ti direi di no, insomma non credo che poi la decisione cambi in base ai risultati. Sì, Italiano e Conte sembrano i candidati in questo momento più accreditati. Un altro nome, se non dovesse restare al Milan, potrebbe essere Pioli, ma io credo che la decisione sarà presa tra una quindicina, 20 giorni. Insomma, io credo che il Napoli abbia la voglia di puntellare anche un pochino la classifica, perché fare l'Europa, anche se non dovesse essere la Champions, comunque sarebbe importante per il Napoli.
Allora, questo amico Giorgio scrive: al solo pensarti mi coglie un'emozione così intensa che la tua immagine mi appare fissa davanti agli occhi. Non so se ce l'ha con me o con qualcun altro, non penso con me. Gianluca, ho sentito Mazzarri, mi ha detto sì, Monza-Napoli, bei gol, ma mai come le occasioni belle di Napoli-Monza. E sorride il nostro amico. Napoli-Monza finì 0-0 a fine dicembre, ricorderai.
Fina sbagliò un rigore, come no?
Sì,
Paromaretti in realtà.
Fu tutta un'altra partita. Pasquale, invece per Frosinone, il Napoli oggi riprende gli allenamenti dopo la giornata di pausa in vista del match delle 12:30 di domenica al Maradona.
Sì Gianluca, riprendono gli allenamenti, bisognerà verificare le condizioni di Oliveira, che capire insomma se questo problema all'adduttore sia serio oppure no, e poi Calzona una settimana tipo per lavorare. Io mi aspetto un impianto di formazione ormai è quella, e quindi credo di nuovo Zielinski, di nuovo a centrocampo, in difesa come ha parlato Calzona i centrali non li cambia, quindi immagino insomma che giochino ancora Rachmani e Juan Jesus, ecco Mario Rui potrebbe essere una variante, però c'è una settimana intera, magari puoi gestire al meglio qualche giorno Osimhen e Kvaratskhelia, che era un po' affaticato soprattutto Quara, quindi però mi aspetto insomma che il Napoli vada con questa formazione fino alla fine.
Ed io ho dato un'occhiata alle coppie dei difensori centrali, perché insomma volevo capire per quale motivo la scelta poi si è ricaduta da parte della maggioranza degli allenatori su Rachmani e Juan Jesus. Allora, il Napoli ha giocato 42 partite in totale, ha subito 56 gol, una media di 1,33 a partita. La coppia Rachmani e Juan Jesus ne ha giocate 18 delle 42 partite, quindi la maggioranza. Tutte le altre coppie hanno fatto peggio nella misura della media gol subiti. La peggiore è stata Østigard-Nathan. Con loro due in difesa il Napoli ha avuto una media di gol subiti di 2,75, cioè oltre il doppio della media di 1,33 del Napoli in generale. E anche quando c'è stato solo Østigard in campo, comunque la media dei gol subiti è aumentata rispetto a 1,33. Quindi probabilmente, stando ai dati, la coppia Rachmani-Juan Jesus è quella che fa meno danni.
Io credo sia questo, sia assolutamente questo. Se non giocano Nathan è proprio sparito dai radar nel 2024, quindi mi sembra insomma evidente che sia stato un acquisto sbagliato, un giocatore non pronto per la difesa del Napoli. Østigard, gestione anche questa un po' discutibile, nel senso che a gennaio poteva andare via, era pensato di tenerlo per la difesa 3, poi il Napoli è tornato a 4, ma adesso al di là di questo, perché l'abbiamo ripetuto sempre allo sfinimento, io credo che poi in estate bisognerà intervenire acquistando almeno due difensori centrali per migliorare insomma questo reparto. Il Napoli talzona nelle 9 partite al miglior attacco della Serie A, però il Napoli prende gol da 11 partite consecutive.
Ne ha segnati 16, sì. Mi pare con Calzona. Sì.
Sì. Però il dato difensivo è molto negativo, perché ha subito 9 gol, cioè ha sempre subito gol in campionato, ha subito gol pure nelle 2 partite di Champions, quindi Napoli subisce gol da 11 partite consecutive. È evidente insomma che questo sia un problema con una squadra che gioca in una determinata maniera, insomma abbia rappresentato un problema. Poi ha ragione anche Calzona quando dice che la fase difensiva non dipende solo dal quartetto ma da come fa il pressing. Se il pressing non è allenato, se il pressing non è organizzato, basta che salti un giocatore e poi crei insomma un'occasione pericolosa con difesa diciamo scoperta. Quindi sono stati questi i due problemi del Napoli.
Unico problema invece in vista di Frosinone a 5 giorni dal match è Oliveira, che sarà sostituito con Mario Rui, e poi per il resto ci sarà ancora Zielinski secondo te immediato?
Penso di sì, assolutamente sì. Io credo che l'abbia meritato, mi auguro insomma che tutte le polemiche vengano messe da parte in queste ultime 7 partite, sì, e si provi unicamente insomma a conquistare, a migliorare la classifica per fare l'Europa nella prossima stagione.
Quindi Traoré mezzala è un elemento che è stato messo in soffitta, possiamo dire?
Secondo me sì, è andato male, un esperimento fallito, insomma immagino che Traoré non venga riscattato. Ed è stato un altro dei problemi diciamo di questo mercato di gennaio, che anziché rinforzare la squadra probabilmente l'ha indebolito.
Grazie Pasquale, nel frattempo ciao, è arrivato Luca. Anche Riccardo Fogli, storie di tutti i giorni, lo salutiamo così Riccardo Fogli al di là del vetro, e salutiamo Pasquale Tina. Pasquale, buon pomeriggio. Grazie a Pasquale Tina, ha ragione sempre Mario Palligiano, e mi dice non salutare due volte, perché dopo che hai salutato la prima, dall'altro lato attaccano, e quindi quando saluti la seconda volta senti il telefono che è stato attaccato. Ha ragione, pubblicità. Pomeriggio di nuovo da Gianluca Gifuni, rieccoci in studio con Spider-Man, Mary Jane in regia, con Emanuela Castelli in redazione. Salutiamo Francuccio, camionista sempre attivo sul suo tir, chissà in che zona d'Italia è in questo momento mentre ci ascolta. Un messaggio vocale e poi andiamo dal prossimo ospite. Eccolo qua, eh.
Buongiorno Gianluca, Antonio da Piazza Mercato, e buongiorno Radio Marco.
Buongiorno Antonio.
Ma che ci sta più da dimostrare? Voi parlate ancora di dimostrare la forza, non c'è più nulla da dimostrare, mancano 7 partite, potevano dimostrare qualcosa in 23 partite di campionato che hanno disputato, non so quante ne sono,
24,
più
24.
Qualcuna di Champions League e una di Coppa Italia,
in tutto 42 partite.
quindi non c'è nulla da dimostrare. Devono solo fare il metà del loro dovere, cioè vincere 7 partite, punto e basta. Non c'è nulla da dimostrare. I giocatori hanno le stesse colpe, forse un pacchettino di meno, alla società, uguale alla società. La società qualcuna in più, società barra Aurelio De Laurentiis, che fa tutto lui, la società è lui. Quindi vuol dire Aurelio De Laurentiis. Questo è, non c'è nulla da dimostrare.
Editorialista della Repubblica è con noi Antonio Corbo. Antonio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, amici.
Allora, i 13 minuti del secondo tempo di Monza, sì. Tutti sperano che non siano stata un'illusione, ecco, e che possano proseguire quantomeno nel finale di questa stagione per arrivare a un obiettivo che sia degno del Napoli scudettato.
Ma è giusto sperare, però attenzione, è una cosa positiva perché il Napoli ha dimostrato di avere delle doti, una potenzialità che finora è stata inespressa. L'altro aspetto è che dispiace che Napoli non si sia svegliato prima, perché la società ha certamente molte, molte, molte colpe, che più che colpe sono incompetenza. Ha dimostrato la sua incompetenza, la sua inadeguatezza De Laurentiis come costruttore di squadra, come costruttore di società, invece come amministratore si conferma un ottimo amministratore, perché riesce a risparmiare più di Giorgetti, perché è uno che tiene il bilancio sempre in ordine e dopo 20 anni ha addirittura un bel attivo, quindi per chiude il prossimo esercizio per chiude a giugno credo con un 200 milioni di attivo, quindi imprenditore e l'amministratore sono degni della massima attenzione.
Senti Antonio, ma quando
purtroppo non sanno costruire squadre, perché è come se dicessero a me o a te di creare un film a cominciare dalla scelta dei macchinisti, del luogo e degli attori.
Secondo me Calzona sta mettendo bene la squadra in campo e il suo, suo compito
per bene ed è un competente.
Il suo compito lo sta realizzando, ma quello che è successo a Napoli-Monza tra il primo e il secondo tempo, la metamorfosi del Napoli e le parole di Calzona alla fine, che ha detto quando i calciatori aspettano il pallone tra i piedi e quindi camminano, non si va da nessuna parte,
certo.
Quando cominciano a correre e sono aggressivi, come è successo in buona parte del secondo tempo, allora possiamo arrivare anche in Europa. Allora a questo punto mi sembra che le responsabilità maggiori in questa fase siano proprio dei calciatori, perché insomma se si danno una mossa
i calciatori potevano dare di più, ma è successo questo, che il Napoli, Napoli società non ha saputo creare la squadra, non ha saputo costruire la squadra, perché hai voglia di correre come dice Calzone, però ci sono dei giocatori presi da Micheli, dallo scouting e credo anche da Chiavelli, per spendere, che sono dei giocatori che si sono dimostrati inadeguati, se è vero come è vero che sono stati bocciati tutti. Da 3 allenatori su 3, cioè tutti gli acquisti del Napoli non sono mai venuti fuori, ma lo stesso Conte, che è stato sostituito da Calzone, Calzone gli ha dato fiducia e ha fatto bene a mettere in campo, ecco, volevo chiarire anche con certi miei colleghi che hanno detto che forse la formazione di Calzone era sbagliata, secondo me Calzone ha fatto bene a provare questo Conte per vedere un po' che cosa si potesse ricavare da questo giocatore, e poi dopo un tempo l'ha sostituito, poco più del tempo, e ha messo Politano, che certamente è molto più affidabile e usato sicuro, però quindi questo ti dimostra che i due mercati sono stati sprecati.
0816363663 per intervenire al telefono in diretta. Antonio, ma tu ci credi alla soluzione del futuro legata ad Antonio Conte, che nasconde tante difficoltà?
Allora, guarda, ascoltami, a me fa piacere, perché Conte tra l'altro ha il mio stesso nome, quindi mi fa piacere che un Antonio possa guidare il Napoli.
Festeggiate tutte e due il 13 giugno, quindi...
Sì, io se avessi sul conto in banca 3 lire, anzi 3 euro, io mi giocherei anche questi 3 euro sul fatto che non verrà mai. Non so perché la gente si illude che possa venire Conte. No, Conte non verrà mai. Perché? Perché Conte è un giocatore che crea delle turbolenze, è un allenatore che crea delle turbolenze, è molto bravo, però crea delle turbulenze e ha piantato in asso addirittura la Juventus con la stagione in corso, prima di durante il ritiro, prima che cominciasse il campionato. Anche con l'Inter poi se n'è andato. È un giocatore, è un allenatore irrequieto che ha bisogno di una grande società pronta a spendere molti soldi e a cambiargli i giocatori. Lui dopo due partite, se vede che la squadra non va bene, già chiede gli acquisti. Non è questo, non è l'allenatore adatto per un presidente come De Laurentiis, che vuole giustamente ricavare il massimo dagli investimenti. Quindi io non so come spiegarlo, perché è un bravissimo allenatore, ma non è l'allenatore adatto né al Napoli né a De Laurentiis.
È tutto chiaro, Riccardo al telefono, lo chiamiamo in causa, il nostro amico ascoltatore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Gianluca.
Buon pomeriggio.
No, io volevo rispondere.
Antonio Corbo dall'altro lato. Che...
Ah, un saluto al maestro, al grazie. Grande Antonio Corbo, il decano del nostro giornalismo. Grazie. Lo abbraccio. Volevo rispondere invece alla domanda che mi hai fatto tu in merito a che cosa serve al Napoli per vincere.
Sì.
Pronto?
Sì, sì, eccoci. Cosa serve, Riccardo? Riccardo? Non c'è Riccardo. Va bene, non so se riusciamo a ripristinare il collegamento con Riccardo, che improvvisamente è sparito, sono spariti tutti, e quindi noi sai che facciamo? Andiamo ad ascoltare un po' di messaggi vocali nel frattempo, eccoli qua.
Portaci in Europa, oh Tiago, portaci in Europa, forza Bologna.
Va bene, tifoso del Bologna, buongiorno Gianluca, forza Napoli sempre, in tutta confidenza io ci scrivevo Gianni voglio bene perché, vabbè, sì, ci saluta Oreste da Londra. No, noi cominciamo un po' più in ritardo, mi spiace che quei pochi minuti iniziali insomma siano negati agli appassionati di calcio, ma insomma sono questioni legate al palinsesto. Ciao Gianluca, cosa impedisce al Napoli di quest'anno di giocare come il secondo tempo di Monza? C'è fischio d'inizio e si parte aggressivi, si crossa, si tira soprattutto. Buon pomeriggio e grazie Giovanni. Cosa lo impedisce? L'approccio dei calciatori, l'atteggiamento dei calciatori, che se cominciano come hanno cominciato, cominciano una partita come hanno cominciato il secondo tempo di Monza, riescono a dare una svolta alle partite. Appunto, scrive Giovanni, cosa impedisce, caro Gianluca, al Napoli di quest'anno di giocare come il secondo tempo di Monza? Secondo me niente, devono prenderne coscienza i calciatori. Antonio Corbo, eccoci qui, c'era stato un problema sulle linee telefoniche in precedenza.
Posso rispondere io a questa domanda?
Assolutamente sì.
Che cosa manca? Manca un po' di cori più frequenti da parte dei tifosi, perché la molla è scattata quando Calzone ha cominciato nell'intervallo ha dato da matti per stimolare la squadra perché era insopportabile, e io credo che addirittura abbia minacciato di andarsene perché era veramente inguardabile la squadra e non dava un passo. Poi quando la contestazione è cominciata con dei cori che io definirei giustamente severi, poi la squadra ha cominciato a correre e, come dicevate voi qualche minuto fa, i giocatori si sono spostati, gli esterni bassi sono andati avanti, si fermavano e si stringevano agli esterni alti e viceversa, secondo dinamiche che con Spalletti avevano portato poi il Napoli allo scudetto. Allora, che cosa è successo? Che i fischi dei tifosi, complimenti ai tifosi, hanno fatto ritrovare ai giocatori la memoria. E quindi si è rivisto il gioco e hanno dato quella spinta, poi l'ingresso di Positano, scusami, di Politano, e Osimhen ha fatto delle cose eccezionali, però non dimentichiamo che Osimhen sta riacquistando una forma eccezionale, perché dall'Africa non era tornato granché, è stato un brutto periodo. Quindi tante cose insieme hanno portato il Napoli a dimostrare quanto il Napoli ha in sé. Purtroppo il Napoli quest'anno non ha avuto il contributo degli acquisti, cioè sono passati dei mercati, due mercati, e inutilmente sono stati sprecati due mercati, e il Napoli non è progredito, non è cresciuto, perché i mercati sono stati condotti male, dove ha dominato l'incompetenza. Non voglio sapere chi è stato incompetente. Io l'ho scritto più volte, ma non voglio fare accanimento, ma il problema del Napoli è quale oggi e vale anche in futuro. E il Napoli, quando compra i giocatori, deve comprarli con competenza e deve comprare il giocatore che per le sue caratteristiche serve al Napoli.
Certo, è funzionale, funzionalità.
Invece i giocatori si comprano come si fa col gratta e vinci. Io scommetto 5 euro sul gratta e vinci, se vanno bene le cose, io poi al mercato prossimo faccio una plusvalenza di 40 euro, decuplica il costo. Cioè il giocatore non lo devi lo devi comprare per due motivi. Il Napoli lo compra per pescare il giocatore da rivendere e farci un sacco di soldi sopra. Invece il giocatore si compra anche per aumentare la plusvalenza, perché devi comprare un giocatore, ma se il giocatore è giusto ed è collocabile nel posto giusto, nello scacchiere della squadra, è quello che serve alla squadra, quello è il giocatore che ti eleva il rendimento tecnico della formazione.
Certo. Antonio, con questo ragionamento...
voglio fare un esempio che riguarda anche l'epoca in cui il mercato era fatto da gente molto più competente e comandavano meno i presidenti e più i direttori sportivi. La squadra del Perugia, la storica squadra del Perugia di Castagnera e Ramaccioni, loro compravano dei giocatori che erano sempre quelli che dovevano essere i giocatori giusti da mettere al posto giusto, e il Perugia arrivò addirittura al secondo punto. Al secondo posto. Che cosa è successo? Che quando i giocatori diventavano famosissimi, come Amenta, Pin, venivano acquistati dalle altre club, però nei nuovi club non rendevano, perché? Perché Castagnere li metteva nelle condizioni migliori per esprimersi, Ramaccioni comprava, l'intesa tra direttore sportivo e allenatore deve essere così forte, così vincente da prendere i giocatori giusti sul mercato. Invece il Napoli spesso cerca giocatori come investimento, pago oggi e incasso domani il triplo. Questa cosa ha funzionato spesso con Marino, con Chiappese Lavezzi, Amsic e gli altri, e con altri. Quest'anno non ha funzionato, e quindi il Napoli è rimasto quello dell'anno scorso, non è cresciuto e ha sprecato due mercati.
Grazie Antonio per essere stato con noi, ti auguriamo una buona giornata e un buon lavoro ad Antonio.
Anche Corbo. A voi, ciao a tutti.
Grazie ad Antonio Corbo. C'è Domenico al telefono. Domenico?
Sì, buongiorno.
Buongiorno Domenico, perché abbiamo la pubblicità, può attendere al telefono un po', o magari la richiamiamo tra poco, va bene? Perché noi tra poco parleremo dello stadio con un esponente del Comune di Napoli e parleremo di De Laurentiis, a tra poco. David Baird scrive, uccello, che sta molto a cuore ad Emanuela Castelli, Baird è uccello in inglese. Corbo dice una cosa scontata secondo me, ovvio che è meglio acquistare calciatori giusti al posto giusto, ma le società di calcio non sono solo società sportive, ma sono aziende, e molte operazioni sono finanziarie un po' troppo complesse come gestione. No, Corbo invece dice una cosa molto giusta secondo me, non ovvia, David, con la quale sono pienamente d'accordo. Perché il mercato va fatto non in valore assoluto. Il Napoli ha sicuramente preso buoni giocatori quest'anno, da Lindstrom a Traoré e Angonge, che in valore assoluto sono ottimi giocatori, hanno grande qualità, estro anche. Ma dal punto di vista funzionale evidentemente non si sposano con l'organizzazione di gioco che il Napoli e gli allenatori hanno voluto dare alla squadra. Quindi non si sono inseriti nel contesto, non sono stati tasselli precisi, sono andati fuori fase da questo punto di vista, e per questo la funzionalità non ha funzionato quest'anno. Se la differenza da dovevano fare i nuovi acquisti significa che si sapeva che qualcuno rimasto non avrebbe reso, allora perché non cambiarlo prima? Ci chiede Giovanni. Ciao Gianluca, ancora di più vanno acquistati con la condivisione dell'allenatore, cosa che per stessa ammissione dei nostri ex allenatori non è mai avvenuta. Ciro da Avellino. Un messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui, sentiamolo, eh.
Gianluca, buongiorno.
Buongiorno.
Sociolo juventino. Oddio. Gianlu, Manna, Conte, se volete, vediamo pure Landucci e Andrea Agnelli. Finalmente potete avere un presidente vincente, vincente. Ciao, buona giornata.
Come al solito è sempre sarcastico il nostro amico Sossio, lo juventino. Sentiamone un altro, eccolo qui, prima di andare al prossimo.
Vuol dire quel signore del Bologna, tifoso del Bologna, che Bologna sarà in Champions, non farà nemmeno un punto, te lo dico io.
Vabbè, se però insomma, perché il Bologna è una squadra simpatica, che ha un ottimo allenatore, una bella squadra, dei bei giocatori, gioca un bel calcio, merita di andare in Champions League e merita anche di andare avanti, perché poi chi ama lo sport e il calcio deve ragionare così, caro amico, non sei d'accordo? Allora, Nino Simeone, consigliere comunale, presidente della Commissione Infrastrutture e Trasporti del Comune di Napoli, è con noi. Nino, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, tu hai già risposto al presidente De Laurentiis, che ha espresso delle dichiarazioni sullo stadio, non vuole investire al Maradona perché non c'è la possibilità di costruire uno stadio nello stadio, perché bisognerebbe fermare le attività a Fuorigrotta, eccetera eccetera, e vuole investire invece a Bagnoli, dove avrebbe individuato degli ettari, 30 più 35, 65 ettari, che sarebbero bonificati per primi, dove è già cominciata la bonifica e nel 2025-2026 sarà terminata. Che succede sullo stadio? Insomma, è sicuro che sul Maradona De Laurentiis non investirà più?
Ma non lo so, non lo so, non vorrei fosse una strategia del...
No, perché lui ha detto anche, inutile che tu ci hai sempre parlato qui in collegamento di un progetto che non è mai arrivato, lui ha detto che aspettate a fare, io non lo mando perché non voglio investire, quindi questo progetto non lo invierò.
Ma lui potrebbe fare quello che vuole, ma ripeto, non vorrei fosse una strategia del presidente De Laurentiis, che è molto bravo, già ha incominciato a lanciare messaggi di tipo... utilizzare o modificare, mettere piedi nel Maradona significa una minusvalenza di 100 milioni di euro.
Eh sì, perché dovrebbe chiudere a turno i settori per i lavori, no?
Ho capito, ma lui fa l'imprenditore, non è che siamo nati ieri. Fa il suo gioco e adesso spinge ancora sulla questione Bagnoli, pur consapevole del fatto che su Bagnoli, in quell'area da lui individuata e da questa Zampella... Zambella, non voglio mancare di rispetto, sbaglio sempre il cognome di questo.
Zavanella,
questo grande architetto, è un'area sotto vincolo ambientale, praticamente la testa del costone di Posillipo, che è, diciamo, vincolato, forse peraltro è un problema anche di natura spagna. Ma al di là di questo, voglio dire, lasciamo al presidente fare le sue scelte, che ripeto, non vincolano il Comune di Napoli e la FIGC e la UEFA nella scelta della città di Napoli per fare l'europeo.
E quindi che succede per l'europeo? Poi andiamo al telefono perché c'è già un amico, perché mi pare che tu abbia detto che col Maradona il Napoli andrà comunque, sarà una delle città per l'europeo 2032.
Ma non lo metto proprio in dubbio, è una cosa che non è in discussione, ma non è in discussione nemmeno a Roma. Sa bene il presidente che Napoli viene scelta perché è Napoli, non perché De Laurentiis.
E che cosa si farà al Maradona però per il 2032, a prescindere da De Laurentiis, se dico?
Guarda Gianluca, il progetto di Zavanella che fu presentato illo tempore è lo stesso che Zavanella sta, che non abbiamo ancora visto, tra virgolette, sembrerebbe essere lo stesso. Perché Zavanella qualche anno fa ristrutturava il Maradona seguendo ovviamente le normative UEFA e adesso non lo fa più? Può essere veramente il tema delle minusvalenze di 100 milioni di euro? Io non vorrei fosse una strategia, ma al di là di quello che pensa l'imprenditore, noi dobbiamo pensare a fare l'amministrazione e non possiamo perdere questa opportunità. Napoli non la può perdere questa opportunità e avremo sicuramente un contributo importante da parte del governo per mettere, così come lo avranno anche le altre città. A noi non ci deve regalare niente nessuno.
Quindi il governo darà contributi ovviamente al Napoli.
Ma non solo al Napoli,
a Napoli.
Così come a Roma e a Milano, stessa cosa anche a Firenze, ecco. Le altre città che verranno uscite.
Andiamo al telefono perché c'è Nino Simeone, presidente della Commissione Infrastrutture e Trasporti del Comune di Napoli. Al telefono c'è un altro amico. Salvatore, buon pomeriggio.
Sì, buon pomeriggio Gianluca.
20 secondi per la tua domanda, per favore, così andiamo a raffica.
No, è una considerazione Gianluca, la vittoria del Napoli a Monza equivale alle parole del presidente, cioè hanno un massimo comune divisore che è fumo negli occhi. perché non costruirà mai lo stadio e Napoli non arriverà quinto, neanche sesto, secondo me. Poi ha un fatturato strutturale di 140 milioni, indipendentemente dall'ingresso in Champions. Lui che fa adesso? Prende manna, invece di prendere un DS esperto per investire, perché non ha capito che nei prossimi 3-4 anni, uscendo dalla Champions, non gli entrano 80 milioni. Quindi questo vuol dire fare l'imprenditore e non il prenditore, come dice lui. Grazie e buona giornata, Gianluca.
Grazie Salvatore. E beh, Nino, insomma, ti accorgi, fumo negli occhi, dice il nostro amico, e fumo negli occhi.
Non lo so, sicuramente io porto gli occhiali e dovrei essere, diciamo, più o meno coperto da eventuale origine, no, dal fumo. Non mi faccio lacrimare gli occhi, sono un malato del Napoli, ma sono innamorato di Napoli, ho la responsabilità di fare gli interessi dei cittadini napoletani.
Senti, ma questi colloqui di De Laurentiis con il ministro Fitto possono sbloccare qualcosa su Bagnoli, o c'è bisogno comunque, perché Bagnoli è del comune di Napoli, è di Napoli, insomma, gestita anche da Invitalia, e qui commissario è proprio il sindaco Manfredi, per cui insomma c'è bisogno dell'ok del sindaco?
Assolutamente c'è bisogno prima di tutto di parlare di cose concrete. I responsabili dell'operazione, tra virgolette, sono il ministro Fitto in qualità di ministro che si occupa, diciamo, della questione del patrimonio e tutto il resto. C'è il Mattarella, non il Presidente della Repubblica, ma il responsabile
figlio.
Di Invimit, perfetto, responsabile di Invimit, non so se sia il figlio, non ho questa cosa. E poi il sindaco Manfredi in qualità di commissario per Bagnoli e oltre a essere commissario anche sindaco della città di Napoli. Non è De Laurentiis il presidente della società sportiva Calcio Napoli che si rivolge a Fitto, è De Laurentiis imprenditore che si rivolge al ministro Fitto, così come si sono rivolti tanti altri imprenditori che vogliono fare business e che vogliono fare qualcosa nel nostro paese, che ben venga, voglio dire, muovono nelle istituzioni, perché quelle sono le sedi, non le conferenze stampa dove crea soltanto problemi e magari a qualcuno di noi prima o poi ci fa passare pure quarto d'ora se non tiene a bada la lingua, perché sta veramente esagerando, ci sta facendo passare, almeno io ho letto ultimamente qualche post di qualche buon tempone sui social, ma lo dico sempre, non mi metto paura dei delinquenti, sicuramente mi metto paura di questi signori che stanno sui social, ma ce ne dicono di tutti i colori, non vorrei che questo fomenti al punto che faccia pensare che magari nessuno, o io o qualcuno delle istituzioni non voglia far costruire il nuovo stadio a Napoli. Non è così, non è assolutamente questo,
mi sembra che il compito del comune, il vostro compito, sia quello di assicurare il più possibile la possibilità che Napoli come città partecipi agli europei di calcio del 2032 con lo stadio,
indipendentemente da della...
Questo è quello che deve fare un comune con la C maiuscola, tutto il resto sono accessori, mi sembra di capire, da questo punto di vista.
Caro Gianluca, un accessorio di grande valore come lo stadio di Armando Maradona è un accessorio che va tutelato, perché è un bene di tutti, di tutti i napoletani, cioè non di Simeone o di Manfredi, ed è deve essere messo nelle condizioni di poter essere fruibile ed essere all'altezza della nostra città che, ricordo, e questo che la gente lo sa bene, ha un brand enorme e ogni giorno di più dimostriamo di essere una città capitale del turismo.
Nino, ti chiedo in 30 secondi, perché siamo in chiusura di blocco, in 30 secondi di dirci che cosa succederà adesso, cioè cosa farà De Laurentiis, cosa farà il sindaco?
Il sindaco incontra tutti, ascolta tutti, e magari verrà convocato da Fitto, se verrà convocato da Fitto, io credo che ci sia un'interlocuzione indipendentemente dal progetto di De Laurentiis su Bagnoli, che è una cosa importante della città. Bagnoli non è De Laurentiis, non è lo stadio Maradona. De Laurentiis farà i suoi passaggi da imprenditore e spero che venga ascoltato e venga preso in considerazione. Siamo qui per dare una mano, ma dare una mano su proposte concrete, non su sogni. Noi non possiamo parlare di sogni, non possiamo ragionare sui sogni, noi facciamo l'amministratore di questa città. Io l'ho detto, se ha bisogno di spazi per il centro sportivo, c'è l'ex area di Leonardo Bianchi lì a Capo di Chino, che è un'area di 85.000 metri quadrati con la cubatura che non è prevista, tra virgolette, a Bagnoli. Non si può, quindi il tema ambientale non è soltanto perché c'è il costume, ma c'è il tema della cubatura, cioè non si possono alzare muri, non si possono fare strutture in altezza.
Certo.
Cose che invece si possono fare nelle
altezze. A Capo di Chino.
No,
e poi andate avanti.
Capo di Chino perché già c'è. Certo. Si può fare anche nello stadio di Armando Maradona.
E allora, e poi andate avanti sul Maradona, ovviamente, per assicurare a Napoli la candidatura e la partecipazione agli europei del 2032. Grazie a Nino Simeone, impegnato in Consiglio Comunale per la discussione di bilancio. Grazie Nino.
Siamo quasi, è vero,
per essere stato con noi, e buon lavoro ovviamente. Noi con Spider-Man e le nostre ragnatele voliamo in pubblicità. Che ha detto Emanuela Castelli? Chi l'ha chiamata? Qualcuno per... Va in panico, questione di accenti, va in panico proprio, e poi si assenta quando va in panico, non so, va in bagno? No, no, va bene, a tra poco. Incredibile, vengo pure definito pericolo pubblico, ma com'è possibile che mi definisca così, pericolo pubblico in onda, va bene, dangerous, come si dice Spider-Man nella tua lingua, ecco, proprio così, va bene, ciao Gianluca, vorrei chiedervi se voi riuscite a spiegarvi lo scarso utilizzo di Simeone, rivelatosi decisivo in tante partite dello scorso anno, vedi Milan, Roma e Cremonese, grazie mille, vi ascolto per radio, Mario da Verona. Purtroppo credo che Simeone a malincuore non venga visto da Calzona come elemento, diciamo, utile, perché Raspadori ha avuto molto più spazio e neanche tanto con Calzona. Tenete presente però Calzona in campionato ha diretto 7 partite del Napoli finora, 3 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta per gli azzurri di Calzona, sempre bucati in gol, quindi hanno sempre subito gol. Il Napoli, pensate, non subisce un gol in una partita, quindi non chiude con lo 0 al passivo in una partita da Lazio-Napoli 0-0 con Mazzarri in panchina. Questo amico scrive, sentiamo cosa dice, anzi, prima di andare dal prossimo ospite, eccolo qui.
Ragazzi, buongiorno da Pacum.
Buongiorno Pacum.
Monza, tra il primo e il secondo tempo che cosa è successo? È successo che ci sono andate bene 3 azioni, abbiamo fatto 3 euro gol e i ragazzi sono galvanizzati, quello è stato, perché sennò era la stessa partita del primo tempo, uguale, identica e precisa. È normale, se fai degli euro gol ti liberi anche mentalmente, le gambe vanno di più, speriamo che rimangono così le gambe e la testa.
Allora, in tanti vogliono sapere perché Simeone non gioca più, è sparito dai radar, lo chiediamo alla storica firma della Gazzetta dello Sport, Mimmo Malfitano. Mimmo, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buongiorno e un saluto a tutti i radioascoltatori.
Perché non gioca più Simeone?
Ma io credo che Simeone non giochi perché non rientra, secondo me, nelle preferenze dell'allenatore. Mi sembra anche abbastanza logico questo, no? Perché è un ragazzo, insomma, non è più un esordiente, avrà, se non sbaglio, 29 anni, e quindi è un giocatore già formato, e quindi non è che bisogna conoscerlo per sapere. Conosciamo le caratteristiche di questo ragazzo, probabilmente l'allenatore considera Raspadori quell'elemento in grado di poter eventualmente cercare Osimhen in attacco o addirittura sostituirlo.
Il 5 luglio compirà 29 anni, il 5 luglio compirà.
Ecco, vedi, quindi mi ricordavo bene. Quindi il fatto che non giochi è perché ovviamente non è visto dall'allenatore. Ragazzi, quando ci sono queste assenze che durano a lungo, di sicuro c'è un aspetto da valutare, ovvero cosa pensa l'allenatore. In questo caso io credo che Simeone non sia proprio il centravanti adatto per Calzona, probabilmente.
Poco fa Antonio Corbo ha detto: secondo me è impossibile, se avessi 3 euro da giocare giocherei sulla impossibilità che Conte sia il prossimo allenatore del Napoli, non verrà mai, lo ha escluso categoricamente. Che ne pensi?
Io sono molto d'accordo con Antonio, perché la venuta di Conte, a meno che l'ex allenatore della nazionale, l'ex CT, non riguardi le sue posizioni, ritengo che sia improbabile, se non impossibile. Allora partiamo dall'ingaggio. È un ingaggio oneroso, costerebbe circa 20 milioni lordi a stagione. un allenatore come Conte, che è abituato a vincere e vuole vincere, sicuramente non verrebbe a Napoli prospettandogli un progetto da qui a 3 anni per poter rivincere uno scudetto. Conte è uno che vuole tutto e subito, e ciò significherebbe anche dover investire sul mercato, ma investire sul mercato non su giocatori da formare, da crescere, no, investire su giocatori già pronti per vincere. Quindi altro che, ci vorrebbero almeno un 150-200 milioni da investire sul mercato. Ecco, se De Laurentiis cambierà la sua strategia imprenditoriale, e allora sì, certo, potrebbe essere un'opzione Conte, ma io ho grandissimi dubbi, per cui escluderei categoricamente l'arrivo di questo allenatore.
Allora, correte, ha detto Calzona alla squadra. La squadra ha corso e ha vinto la partita a Monza. Ci chiedono in tanti: cosa impedisce al Napoli di interpretare le prossime 7 partite come i 13 minuti del secondo tempo di Monza?
Ma Gianluca, io, siamo obiettivi, realisti. Correte e il Napoli ha vinto la partita perché ha corso, dai. Il Napoli ha vinto.
Vabbè, insomma, è in una parola racchiude, diciamo, un mondo questa.
Sì,
questa parola.
Infatti, però quello che voglio dire, io sentivo il radioascoltatore che ha parlato prima che io entrassi in collegamento, e io mi trovo, diciamo, quasi del tutto d'accordo. La vittoria nasce dalle individualità, da alcune prodezze che hanno caratterizzato il Napoli dello scorso anno. Domenica a Monza, da qualsiasi posizione tu avessi tirato, avresti fatto gol. Non so se mi spiego. Un po' come accadeva l'anno scorso, insieme alla bellezza del gioco, mettiamola anche, diamo anche merito a Spalletti di ciò. Però effettivamente tu, dopo aver visto il Napoli nel primo tempo, cosa hai pensato? Io ti dirò che ero già pronto a cambiare, perché mi volevo sintonizzare per vedere Manchester-Liverpool, perché la Premier offriva uno spettacolo incredibile.
Io prendo spunto da Fedele, che lo ha definito primo tempo irriguardoso nei confronti dei tifosi, nei confronti di tutti.
Ma guarda, ma io dico, ma questi giocatori, questa società, che non è napoletana, perché dobbiamo dirlo, la proprietà del Napoli non è napoletana, non possono capire, avvertire dentro ciascuno, dentro di sé, che cosa è la passione di noi napoletani per questa squadra. Gli stessi giocatori non lo sanno, perché il Napoli, i tifosi del Napoli hanno trasformato la contestazione in esaltazione dopo il gol di Osimhen. Non so se mi spiego. Altre tifoserie sarebbero rimaste lì a contestare. A noi napoletani basta poco per poter ritornare nuovamente, per riaccendere l'entusiasmo, schierarsi nuovamente al fianco della squadra. E fino a quando questi personaggi che compongono l'attuale Napoli non capiranno che cosa significhi la passione di noi napoletani per il Napoli, obiettivamente non potranno mai vivere certe emozioni e certe sensazioni.
Va bene, questo amico, insomma, sempre contrari, no, abbiamo chiesto... anzi, con la speranza che il Napoli possa interpretare le prossime 7 partite come il secondo tempo di Monza, mi sembra che sia invece un atteggiamento ottimistico da parte nostra. 0816363663, vediamo se prima di salutare Mimmo Malfitano riusciamo ad avere una telefonata. Nel frattempo un messaggio vocale, eccolo qui.
Buongiorno Gianluca, sono Luigi da Napoli. Gianluca, ma tu come te lo sei spiegato quella metamorfosi del Napoli tra primo e secondo tempo?
Ho detto,
non era un fatto fisico.
No, atteggiamento dei calciatori, semplicemente quello. Semplicemente quello, per quanto mi riguarda. Mimmo, ma secondo te è più facile sostituire per il futuro l'attaccante al posto di Osimhen, o cioè più difficile più che più facile, o i due centrali di difesa? Perché insomma sono due compiti ardui, eh.
No, vabbè, sostituire Osimhen credo che sia veramente la cosa più difficile che fa toccare a De Laurentiis, Pelli e Manna, insieme a Michelli e l'altro. Spalletti. Credo che sia veramente un'operazione difficilissima, perché il Napoli perderà uno degli attaccanti più forti al mondo e sostituirlo non sarà facile. Ho letto in giro, si parla nuovamente di David
dell'Ille, sì, su cui c'è anche la Juve.
C'è anche la Juve, e questo mi preoccupa, perché lì dove c'è la Juve, alla fine la spuntano sempre, e questo obiettivamente mi lascia pensare, perché mentre il Napoli per far sottoscrivere un contratto spiega in un paio d'ore ha definito tutto, capisci? Allora speriamo che, se veramente il Napoli dovrà prendere questo David, che lo faccia in tutta fretta e si garantisca veramente un attaccante che per calcare un po' ciò che ha fatto Osimhen a Napoli.
Allora Nicola scrive lo definisce Sossio in un certo modo, non lo ripetiamo. Sossio che faceva sarcasmo sul fatto che Manna, juventino, sarà il direttore sportivo del Napoli, che il Napoli vorrebbe prendere Conte, eccetera, eccetera. Diceva: prendetevi anche Andrea Agnelli, così avrete un presidente vincente. Ha fatto sarcasmo il tifoso della Juventus. Nicola gli risponde: caro Sossio, ti sei dimenticato? Hai dimenticato Altafini, Higuain, Sarri, Milik, e potrei continuare. Tutti protagonisti prima nel Napoli e poi presi dalla Juventus. E ha ragione il caro Nicola, ha certamente ragione. Mimmo, grazie per essere stato con noi, buon pomeriggio, parleremo un'altra volta anche della questione stadio, quando gli elementi saranno un po' più chiari in questa bagarre tra Comune di Napoli e Società Sportiva Calcio Napoli e De Laurentiis. Grazie Mimmo.
Ti saluto con grande piacere, che ho ascoltato con grande consigliere del presidente della Commissione Infrastrutture Nino Simeone del Comune di Napoli. Devo fargli i complimenti, perché ho ascoltato veramente una disamina molto realistica, e affidare poco ai sogni.
Grazie a Mimmo Malfitano, storica firma della Gazzetta dello Sport. A presto Mimmo, buona giornata.
Ciao,
e buon lavoro. Messaggio vocale, eccolo.
Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutta Radio Marche, sono Gianluca il pasticciere.
Buongiorno.
Allora, volevo dirti una cosa, Gianluca. Mio suocero ha un pezzo di terreno a Fondi, esattamente Monte Cuccolo, a Casivo Fustati, e là mio suocero ce lo regala, va bene?
Ma Fondi è un po' lontano. Grazie Gianluca. Ivan da New York scrive: difesa Kadioglu, Silva del Benfica, centrocampo Sudakov, Ferguson, attacco uno tra David Gimenez e Jokers dello Sporting Lisbona. Si può, secondo me si può, su tutti i nomi che hai fatto. Bravo Ivan, grazie, e molti di questi li condivido anche ampiamente. Dario Sarnataro, che è un esperto di cinema, ricorderà sicuramente Panic Room. La ricordi Panic Room, il film con Jodie Foster, la rapina in casa, i due si introducono in casa, loro, lei e il bambino, si chiudono in questa Panic Room, ecco. E allora da oggi definiamo Emanuela Castelli Panic Room per le sue reazioni a quello che accade, quindi saluto Panic Room per aver curato la redazione, saluto Gigi Soriani e Spider-Man Mary Jane per aver curato la regia. Ma che 100 euro, Panic Room, sai quanto ha incassato come film? Tra poco Dario Sarnataro con Marte Sport Live. Grazie a tutti per averci seguito, da Gianluca Gifuni è tutto, Forza Napoli Tempre torna domani a mezzogiorno. E buon pomeriggio. Ciao Panic Room.